Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
È giovedì 25 marzo e si celebra il Dante Dì, una giornata dedicata interamente a Dante Alighieri. Oggi abbiamo parlato con voi delle espressioni dantesche che sono rimaste nella lingua comune italiana. In studio io, Magica Fossati, e Massimiliano Gugole.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte.
E beh, questa voce penso che l'abbiate riconosciuta in tanti. Era naturalmente quella inconfondibile di Vittorio Gassman che leggeva l'incipit della commedia, la Divina Commedia di Dante. Perché oggi si celebra il Dante Dì, giornata dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, a partire dall'anno scorso e ricorrenza quest'anno particolarmente importante a causa del 700° anniversario della morte di Dante.
Questo settecentenario, se così possiamo dire, verrà celebrato con varie iniziative in Italia e in tutto il mondo, tra cui l'Australia, come abbiamo già segnalato anche nei giorni scorsi. Ma oggi con voi vogliamo parlare delle tracce che Dante ha lasciato nella nostra lingua. Ci sono espressioni dantesche che usate tuttora e che magari amate particolarmente? 1300 799 626 il numero per chiamarci, 0429 996 263 il numero per mandare sms, e potete anche commentare sulla nostra pagina Facebook e il nostro profilo Instagram.
E questa mattina abbiamo con noi un ospite speciale dall'Italia, la sociolinguista Vera Gheno, che dovrebbe essere in linea con noi. Vera, buongiorno, buonasera per te.
Ciao, buongiorno, sì, buonasera effettivamente. Beati voi che siete già al 25.
Vera Gheno ci fece visita nei nostri studi in Australia, a Melbourne, nel lontano 2018. Sembra davvero lontanissimo, visto quello che è avvenuto nel frattempo. All'epoca collaboravi con l'Accademia della Crusca, recentemente però hai pubblicato alcuni articoli online in vista appunto dell'anniversario dantesco, uno dei quali si focalizza proprio sui modi di dire danteschi che sono entrati a far parte della lingua di tutti i giorni. Allora, innanzitutto, Vera, quanto era innovativa all'epoca la lingua di Dante e appunto quanto ha trasformato l'italiano?
Ma allora, Dante era uno sperimentatore, un innovatore, era anche un, come si può dire, sperimentava senza alcuna paura. Per esempio, prendeva moltissimi forestierismi, cioè quando non trovava una parola in volgare, in italiano, traeva tranquillamente dal provenzale, dal francese, ma anche dal latino, faceva dei ripescaggi dal latino. E addirittura quando non trovava una parola per esprimere quello che voleva, si inventava termini. È stato uno dei più grandi inventori di parole dell'italiano di sempre. Bruno Migliorini, che è stato un grande linguista italiano, lo definiva un onomaturgo, quindi un creatore di parole, e si calcola che abbia inventato migliaia di parole, quindi alcune di queste sono rimaste tuttora, anche come a riconoscimento di quanto fossero non solo innovative ma anche precise, icastiche, espressive. Per esempio mi viene in mente botolo, che è il cane grassottello, no? Un cane tozzo e grassottello, lui lo riferisce a uno dei tanti mostri che incontra nella commedia, ma anche per esempio gabbo, che gabbo l'abbiamo perso, ma usiamo gabbare, che vuol dire fregare una persona, prendersi gioco di una persona. Quindi le invenzioni sono tantissime. Una sopravvivenza, direi, di Dante nella lingua attuale è invece quella proprio dei modi di dire più che delle singole parole. E qui gli esempi sono tantissimi. Allora, Qui io abito a Firenze e a Firenze Dante è particolarmente sentito per ovvi motivi, no? Insomma, è uomo di casa, è roba nostra Dante. E quindi accade benissimo che si vada in giro per le vie di Firenze e che si incontrino per esempio dei negozianti locali, dei commercianti, magari delle persone di una certa età, e queste ti buttino lì un verso della commedia. È una cosa piuttosto normale. No, ma davvero non è nulla di strano. Non so, mi viene in mente Fatti non foste a vivere come Bruti, no? Che guarda, tutti me, conoscono.
Credo
qui
perché
a Firenze.
Proprio. No, scusa, ti interrompo, ti credo tantissimo perché proprio ieri un'ascoltatrice ci ha citato nel profilo Instagram di SBS Italia: lasciate ogni speranza voi che entrate. E ha aggiunto anche: da brava mezza fiorentina, Dante ce l'ho proprio nel cuore.
Esatto, ma la cosa bella è che alcune espressioni le usiamo sapendo che sono di Dante, come appunto lasciate ogni speranza voi che entrate, ma anche qui si va per la città dolente, qui si va per l'eterno dolore, oppure non ti curar di lor, ma guarda e passa, e cioè Galeotto fu, eccetera. E poi ce ne sono alcune che manco ci ricordiamo che vengono dalla commedia, ad esempio l'espressione bel paese, che poi è stata usata anche da Petrarca, ma c'è questo famoso verso del 33° canto dell'Inferno in cui Dante dice, il verso 80, il bel paese è là dove il si suona, che è l'Italia, no? Cioè dove risuona il sì come yes, appunto, no? Quindi si sente questo sì. Oppure cosa fatta capo a, che è un modo di dire che oggi si usa tantissimo e che viene anche questo dalla commedia, dall'Inferno. Bella persona, quando si dice di una persona che è una bella persona, non è una persona bella, perché si riferisce più che altro alle sue caratteristiche interiori più che esteriori, e questo è dal famosissimo quinto canto dell'Inferno, quello che narra l'amore di Paolo e Francesca, no? Francesca da Rimini e Paolo Malatesta. C'è una terzina che dice amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancora m'offende.
Praticamente diciamo continuamente cose dantesche senza neanche rendercene conto, probabilmente, perché ne hai già citate parecchie, ad esempio Botolo, non ci avevo mai fatto caso, che effettivamente sono rimaste nella lingua quotidiana. Ricordiamo che siamo in linea, in diretta con Vera Gheno, che giustamente ci parla da Firenze, ricordiamolo, quindi proprio città dantesca per antonomasia, e che potete intervenire al 1300 799 626 per dirci se conoscete alcune di queste espressioni, se le riconoscete, se le usate nella quotidianità, perché effettivamente sono tantissime. Infatti già ieri avevamo lanciato un po' l'argomento sul nostro profilo Instagram e, come giustamente Max ricordava prima, c'era stato già un intervento di un'ascoltatrice che citava da fiorentina proprio quel detto. C'era anche qualcuno che faceva un po' dell'ironia. Mimmo diceva: non ti curar di loro, ma guarda i passeri, naturalmente poi con l'emoji della risata. Però insomma, evidentemente si sente ancora, si usa ancora tanto. C'è un'espressione, Vera, che è particolarmente cara a te personalmente, che usi spesso?
Io? È una domanda?
Sì.
Allora, ce n'è una che uso un po' sadicamente con mia figlia. Mia figlia ha 13 anni ed è in pieno, come si può dire, in pieno rush ormonale, no? Cioè sta diventando adolescente, quindi litighiamo spesso. Allora ogni tanto le impongo qualcosa e lei mi dice: oh, mamma, ma perché? Spiegami perché devo fare questa cosa. E io rispondo dicendo: vuolsi così, colà dove si può, ciò che si vuole e più non dimandar. E lei ovviamente si secca molto, no? Perché manco riesce a ridirlo. Effettivamente ci vuole un po' di esercizio. Comunque vuol dire così si vuole, nel posto dove la volontà non può essere in alcun modo contestata, e quindi non fare altre domande, no? Ovviamente nella commedia si riferisce alla volontà divina.
Ma lo sai, Vera, che ti si ritorcerà contro questa cosa prima o poi, vero?
Lo so bene, anche perché ti dirò che io questa cosa l'ho un po' assunta da mio padre, perché mio padre è un filologo ugrofinnico, quindi è un linguista ma si occupa di lingue non indoeuropee, però è fissato con Dante, e quindi sin da quando ero piccolina mi schiaffeggiava con i versi di Dante, no? Cioè quando volevo umiliarmi, diciamo così, culturalmente mi faceva sempre la battuta dantesca, e infatti io sono diventata peggio di lui, ecco.
E invece, Vera, ci sono delle espressioni che magari sono un pochino perse nel tempo, che secondo te sarebbe bello recuperare?
Allora, una cosa, un tipo di invenzione dantesca sono i suoi verbi. Lui faceva dei verbi particolari, ne ha creati diversi, che erano in più qualcosa più arsi, cioè proprio tutta una serie di verbi fatti così, per esempio inluiarsi, diventare lui, immillarsi, diventare mille, imborgarsi, entrare nel borgo, e in tutta questa sequenza di in qualcosa arsi ce n'è uno che mi piace particolarmente, che è infuturarsi. Infuturarsi vuol dire estendersi, prolungarsi nel futuro. E Dante lo usa nel Paradiso quando è a colloquio con il suo, cos'è, trisavolo, bisnonno, non mi ricordo, che è cacciaguida, che gli dice: guarda, non ti curare di tutte le angherie che ti faranno, perché la tua gloria andrà molto più lontano delle piccole punizioni che potrebbero anche subire quelli che ti hanno fatto male. E dice: si infutura la tua vita, vie più là che il punir di lor perfidie. No, quindi la tua vita andrà molto oltre, cioè praticamente gli viene preconizzata la fama immortale che poi Dante avrà, infatti dopo 700 anni siamo qui a parlarne. Allora, infuturarsi, in questo momento in cui soprattutto noi qui nel nexus del Covid facciamo un po' fatica a vederlo sto futuro, mi sembra un bellissimo augurio, cioè possa la nostra amicizia infuturarsi, cioè prolungarsi verso il futuro.
Bellissimo, Vera. Hai pazienza, andiamo in pausa 2 minuti e poi riprendiamo la conversazione con te?
Certo, sono qua.
State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Magica Fossati e Massimiliano Gugole. E ricordiamo che potete chiamarci al 1300 799 626, con voi fino alle 9 per parlare di Dante D. Oggi appunto 25 marzo si celebra questa giornata dedicata a Dante Alighieri, quest'anno in particolare è il 700° anniversario dalla morte, anche se poi dovremmo ricordarlo, Max, che in effetti il 25 marzo non è una data che abbia a che fare con la sua morte, bensì con la sua discesa agli inferi, vero?
Sì, è la, diciamo, è la data in cui sarebbe partito verso appunto questo viaggio che poi la commedia racconta.
Intanto, oltre a parlare con Vera Gheno, sociolinguista, che penso sia di nuovo in linea con noi, abbiamo avuto una piccola pausa, ci dovrebbe essere anche Mary Marcuccio, che è vicepresidente della Società Dante Alighieri di Melbourne. Buongiorno Mary. Mary, buongiorno.
Buongiorno Magica, come si va?
Molto bene, grazie per aver accettato l'invito. Ricolleghiamoci un attimo al tema di questa mattina. Ci sono espressioni dantesche che tu usi spesso, che ti piacciono particolarmente?
Nel mezzo del cammin, che è molto bella perché inizia proprio il canto principale, direi, del viaggio di Dante, e allora mi piace tanto quella. Poi ce ne sono anche tante altre che ho sentito adesso, ho ascoltato a Vera, e sono molto belle anche quelle sue, sì.
Senti, tu appunto dirigi, in collaborazione naturalmente con il presidente, anche la Società Dante Alighieri locale, e so che fate corsi, annualmente fate un concorso dedicato a Dante, partecipano tanti studenti non italiani, è vero?
Sì, nel corso che facciamo in inglese, che dirige Simon West dell'Università di Melbourne, ci sono parecchi australiani e anche non australiani che partecipano, perché sono ispirati da Dante e da quello che lui ha scritto. Sono affascinati veramente, vogliono sempre sapere ancora di più sulla Divina Commedia specialmente. E allora ogni anno abbiamo sempre questi corsi offerti a tutta la comunità.
Mary, quest'anno farete qualcosa di particolare, di speciale per celebrare il 700° anniversario di Dante?
Noi qui a Melbourne sì, faremo in patronato con la National Gallery della Vittoria, vogliamo mettere in mostra i lavori dell'inglese Simon, di William Blake, che lui è stato anche ispirato da Dante Alighieri e vari canti, e ha disegnato molti lavori che sono veramente belli. E allora speriamo che questo si potrà vedere verso settembre, che specialmente verso la data quando si dice che è morto Dante Alighieri.
Esatto, infatti. Ci sono comunque festeggiamenti che proseguiranno per tutto l'anno. Mary Marcuccio, sì, grazie per essere stata con noi questa mattina e a presto. Buon Dante D.
Grazie, grazie. Non dimentichiamo anche che ci sono...
Sì, Mary?
Non dimentichiamo che ci sono anche le recitazioni per i ragazzi che ritorna quest'anno dopo la pausa dell'anno scorso, e naturalmente i ragazzi anche possono recitare Dante, perché prepariamo sempre un canto e lo devono naturalmente recitare a memoria, che è una
caspita.
Cosa che adesso non si fa più, adesso non si fa
per
più
noi,
sì.
Pensa.
Infatti difficilissimo, e reagiscono bene i ragazzi, questi giovani virgulti?
Molto molto bene, cominciano dal livello 9, dal year 9, che cominciano a imparare 20 rime, 20, fino a 25 che proponiamo ogni anno, sempre di un canto, no? E allora da 9 poi proseguiamo al 10, poi all'11 e poi al 12, così poi alla presentazione tutti quelli che partecipano, incluso i genitori, insegnanti, ascoltano proprio tutto il canto dall'inizio fino alla fine, ed è molto molto bello. Questi ragazzi se lo ricordano per tanti anni. Un paio di anni di settimane fa ho incontrato uno studente che adesso è all'università, e lui aveva recitato e vinto il primo premio quando era nell'anno 9, e sai che ce l'ha ricordato.
Fantastico.
Me l'ha recitato lì davanti, è proprio stato un momento veramente molto molto bello,
emozionante. Senti... davvero. Tra l'altro, appunto, devo dire la verità, io non ho mai studiato a memoria dei canti di Dante, però ricordo benissimo che mio nonno, che l'aveva studiato durante l'avviamento, che all'epoca erano le scuole medie per chi non faceva poi il liceo, si ricordava ancora a memoria alcuni canti dell'inferno, e naturalmente l'idea clamava per stracciarmi, proprio per svergognarmi.
Questa è un'altra cosa che mi è molto cara a me, è che mio marito li ha imparati molti mentre che lui era a scuola, e ai miei figli anche gli è diventato molto interessante, perché lui ogni tanto recitava qualcosa, non tutto il canto, ma dei pezzetti, e allora i miei figli tutti e due rimanevano incantati, dicevano: ma chi è questo Dante Alighieri? Difatti che mia figlia poi l'ha seguito per 5 anni, l'ha studiato dall'inferno fino alla fine il paradiso, tutto al suo tempo, con un maestro, un professore, ogni settimana. Lei è
fantastico.
E per quello anche
una famiglia dantesca, possiamo anche dire.
Danteschi, però piace molto, va.
Bene, bene. Grazie Mary Marcuccio. E adesso coinvolgiamo di nuovo Vera Gheno, che appunto dovrebbe essere in linea, sociolinguista in diretta da Firenze. Ti sorprende sapere che qua si studia ancora Dante così tanto e con tanta passione?
No, no, non mi sorprende, perché devo dire che in tutti i miei giri nei 4 cantoni del mondo ho sempre incontrato un grande interesse per Dante. Cioè, chi è interessato alla lingua, alla cultura italiana, di solito è automaticamente attratto da Dante, perché non è solo uno scrittore, non è solo un poeta, ma è anche, mi viene da dire, un birbante, un discolo, no? Cioè, secondo me si percepisce nella commedia che doveva essere un tipo, veramente un esploratore della lingua, no? Uno che andava nella terra incognita della lingua, e quindi tutti ne sono attratti. Veramente sono stata in Cina, anche lì, negli Stati Uniti, anche lì, in Asia ho girato tanto, Dante, no? Quando sentono che parlo italiano, una delle prime cose che mi chiedono, se sono persone che stanno studiando, è: Dante, mi reciti qualcosa della commedia? Ora, nemmeno io so tanti versi a memoria, li so qua e là, purtroppo non so canti di fila, ma mio papà sicuramente.
Questo anniversario così particolare, so che ce ne saranno moltissime, riesci a dirci qualcuna delle iniziative che in Italia si stanno organizzando per celebrare questo Dante D?
Diciamo, iniziative sparse ce ne sono tante, a qualcuna partecipo anch'io, quindi ci saranno programmi in televisione. Io Anch'io conduco un programma radiofonico su Radio 1 Rai tutti i pomeriggi, in orario 15:30-16, si chiama Linguacce e parliamo di lingua con il mio collega Carlo Cianetti, e anche noi domani siamo dedicati a Dante. Infatti abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarci i loro versi preferiti, quindi di mandarci un messaggio vocale con i loro versi preferiti e poi noi li commenteremo. Però ecco, per chi ci segue da così lontano, io voglio ricordare che ad esempio l'Accademia della Crusca per tutto l'anno pubblicherà ogni giorno una parola dantesca sui suoi profili social e sul suo sito. Ora io non lavoro più all'Accademia della Crusca, lavoro per la casa editrice Zanichelli, che chi ha il dizionario Zingarelli, ecco, sono quelli che pubblicano lo Zingarelli, e io faccio una cosa un pochino più di tono minore, ho inventato una rassegna che si chiama Dante Desueto e la faccio su Twitter, cerco di riproporre delle parole dantesche che oggi sono disusate, quindi che non sono più in uso, giusto per ricordarle.
Bellissimo.
Ecco, infuturarsi è stata una di queste.
Senti, Vera, abbiamo una chiamata in questo momento, penso, che però non posso prendere perché non hanno attivato dalla regia, ma adesso ce l'abbiamo, di Gino. Gino, buongiorno.
Buongiorno, scusate, prima di chiudere, volevo dire una delle cose che viene in mente è quella della Santa Puttana Chiesa, che non è sua la frase, ma il concetto sì. E quindi ricordare Don Dante un po' anticlericale, un po' anche eretico, ed è strano questa... Come la cultura italiana, naturalmente dominata da Dante, fa sopravvivere Dante, si è riuscito a sopravvivere tanto tutte queste cose scritte nella sua commedia, molto pesanti contro Dante.
Certo, anticlericali. Purtroppo ti sentiamo un po' a spezzettoni, mi pare di capire, però per riassumere per Vera, c'è un Dante fortemente anticlericale, giustamente, ricorda Gino.
Ah sì, molto 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 critico, certo, sì, beh, tanto è vero che c'è anche quel famoso verso che ha tenuto occupati gli esegeti della Divina Commedia per 700 anni, che è Papa è Satana, Papa è Satana Leppe, che molti hanno interpretato in chiave anticlericale, cioè il Papa sarebbe il primo dei diavoli, è una delle tante esegesi proposte, ma è probabile appunto che dentro ci fosse anche lì una critica all'establishment clericale, chiamiamolo così.
Ecco, Vera, tra l'altro mi ha fatto molto ridere che tu nel tuo articolo citavi anche la versione Disney di Topolino, della rivista di Topolino italiana, che ricordo da quando ero bambina.
Anch'io.
Che era pane salam a fette, giustamente, vero?
Ma quante cose abbiamo imparato da Topolino? Cioè io no, davvero, non sto scherzando, perché per tantissimi anni Topolino faceva questo, rendeva popolari e diciamo adatte ai bambini delle storie anche che poi avremmo studiato a scuola molto più avanti. Però ecco, tornando alla mia saga familiare, mio padre, quando ero piccolina, mi leggeva Topolino, quindi anch'io ho in mente queste storie di Topolino ispirate appunto a Dante, alla commedia eccetera, tramite la bocca di mio papà.
Fantastico.
Lui mi leggeva quello, mi leggeva Asterix,
giustamente. Potremmo fare un altro programma su questo tema. Vera Gheno, sì. Grazie per essere stata con noi, buon Dante D, che per te inizia tra alcune ore, e a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.